Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sì, sradicato e trampiato nel mare, ed esse vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si renderà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Allora, proviamo ad entrare insieme in questa parola, questa domenica, e vi raccomanderei prima di tutto, prima di vedere con me un po' le cose che sono contenute in questo Vangelo di Luca, vi inviterei a non soffermarvi sulla dimensione prodigiosa del gelso che si va a mettere nel mare. La fede non è una concentrazione della mente che sposta le cose, questo non è la fede, è un'altra cosa, non ci riguarda. Ma neanche Gesù sta parlando di questo. Gesù sta prendendo spunto da alcune realtà che questa gente conosce molto bene. Usa per esempio due elementi, il seme della senape e il gelso. Qual è la qualità del seme di senape? Che è piccolissimo, infimo, neanche si vede. C'è la prima pianta di senape che veramente ha fatto i semi quest'estate. Sono piccolissimi, quasi invisibili. Per dire, non è necessario, di fronte a questi apostoli che gli hanno chiesto: aumenta la nostra fede. Che vorrà dire? Facci diventare più forti, più potenti, più che cosa? Allora lui dice: guardate, un seme di senapa è già sufficiente. Ma perché un seme di senapa? Puoi dire, perché è piccolo? Certamente perché è piccolo. Ma perché un seme di senapa o di qualsiasi altra pianta segue il corso naturale delle cose? Un seme è obbediente alle leggi di natura che lo riguardano. Cosa farà un seme? Lo dice anche Gesù in un altro brano. Dice: quando un contadino prende un seme e lo butta nel suo campo, è che il contadino vegli o dorma, deve aspettare tutte le stagioni, e questo seme, secondo le sue leggi proprie, produrrà prima il germoglio, poi lo stelo, poi il frutto, e poi verrà raccolto. Ho messo insieme due parole diverse, ma che si riferiscono alla natura del seme. Dunque, la fede, come un seme, deve essere conosciuta, conservata, alimentata finché al tempo opportuno possa produrre ciò per cui lo Spirito l'ha innestata al centro della nostra vita. La fede non serve a fare prodigi miracolosi qui ed ora e poi non hanno seguito. La fede serve proprio ad esprimersi al tempo opportuno. Anzi, l'uomo sapiente, che è un uomo di fede, è sapiente proprio perché sa cogliere il tempo opportuno e sa interagire con la storia, a favore della storia. Poi ancora l'altro elemento che troviamo in questo brano, il gelso. Ma perché è da scomodare proprio il gelso, Gesù? È che noi ormai ci siamo dimenticati di come è fatto. Il gelso per questa generazione, per gli ebrei, quando ascoltavano, era un frutto difficile da sradicare, per la qualità delle radici e perché era pieno di abulei. Allora, sradicare un gelso è difficile, come sradicare una vite, non si trapianta un gelso da una parte all'altra. Allora Gesù sta dicendo: c'è una realtà che tu pensi che non si può sradicare, ma che la fede, se tu la lasci nella sua potenzialità questa sradicherà il gesso e lo porterà da un'altra parte. Dice il mare per dire da un'altra parte. Ora guarda bene. Adesso andiamo a guardare dentro la nostra vita. No? C'è una realtà che noi riteniamo nemica della fede e che non riusciamo a sradicare? Tu dirai, il peccato. Ma mica necessariamente il peccato. Una realtà che sicuramente tu non riesci a sradicare è l'abitudine. Per cui se uno ti dice, guarda, ti insegno una preghiera, ti insegno a pregare, fai queste cose, falle con costanza, falle finché al tempo opportuno, come fai insieme, non portino frutto. Te dopo due giorni ti stanchi e dici, beh, ma sai, ho da fare altre cose, e c'è il lavoro, e c'è il lunedì, e c'è l'ufficio, e c'è mio marito, mia moglie, i figli, e tutto il, non so. E allora ritieni che questa tua vita sia non sradicabile e che non ci si possa innestare invece un seme capace di portare frutto. Allora dice Gesù, se tu ti fidassi di questa possibilità che io ho dato al seme, cioè alla fede, anche la tua vita così radicata nelle abitudini che non l'aiutano, non la illuminano, cambierebbe. E tu non vivresti più ambiti separati, da qui a qui la fede, da qui a qui come mi pare a me. Guardate, io non sto parlando solo della liturgia, della messa, la preghiera e poi il lavoro. No, io sto parlando di quegli spazi nel cuore che noi riteniamo che debbano rimanere separati. Ma non è possibile. Un cuore separato in se stesso non riuscirà a valutare niente di quello che incontra. Un cuore diviso in se stesso non potrà amare. E infatti noi abbiamo fallito nella nostra relazione con il prossimo. Non potrà perdonare, soprattutto non avrà il coraggio e la forza di camminare secondo le vie di Dio. Perché? Perché un cuore diviso temerà sempre di non farcela. Ora guarda un po', ma non sarai mica tu quello che qualche volta pensa di non farcela, qualche volta pensa di avere troppe cose da fare, qualche volta dice, invece di proclamare la fede in Dio, dice che le cose di Dio sono troppo difficili, non sei forse tu? E allora se hai questo gesto da sradicare, fidati del consiglio del Signore. Vai a cercare al centro della tua vita, dove Lui ha innestato questo germe della fede. Vai a cercare dove ti ha chiamato, dove ti ha conosciuto, e comincia a guardare da là dove ti sta portando. Affina criteri buoni per questo. Lo so che tu accampi delle ragioni che sono assolutamente, non si possono toccare, le tue ragioni sui tempi della tua vita, sugli interessi, le cose. Allora Gesù fa un paragone per dire, io, Gesù conosce il cuore dei suoi, conosce pure il cuore vostro. E allora dice Gesù, vediamo un po', se uno sta ad arare, un servo, è un servo, che sta qua, sta a fare quello che deve fare, il servo sta ad arare i campi, quando ritorna a casa, che gli dirà il padrone, adesso metti di seduto perché mangiamo, adesso poi ci vediamo a televisione, facciamo due chiacchiere, gli dirà questo? No, piuttosto gli dirà, bene, sei bravo, adesso servi me, anche a tavola. Sapete che sta dicendo Gesù? Non c'è un tempo in cui questo rapporto tra l'uomo e Dio cambi. Non c'è un tempo in cui l'uomo possa dire, adesso io sono tornato a casa, non faccio i fatti miei e mi scordo tutta la legge di Dio. Se tu la conoscessi, la legge di Dio, se tu conoscessi la legge dell'amore che Dio ha promulgato e ha messo nella fede degli israeliti e poi l'ha trasformata e l'ha rinominata con la presenza del Cristo nella storia del suo figlio, tu non ti staccheresti mai dalla legge, non ti staccheresti mai dalla sua sapienza, mai dalle sue vie, e direi non ti staccheresti mai dalla relazione con Lui. Non ci sarebbero più steccati, non ci sarebbe più il tempo di arare, il tempo di stare a tavola, sarebbe sempre, continuamente, costantemente una comunione consapevole con Lui che è l'autore della tua vita. E io mentre dico queste cose ti guardo e mi piacerebbe vedere tra le tre volte un segno di accoglienza, dice, ma davvero, davvero io non mi staccherò mai da Dio e Dio non si staccherà mai da me. E invece no. Sapete cosa vedo? Un giorno ce lo metterò un bello specchio qua in ombra di quelli che ingrandisco. Io vedo la faccia di gente che dice sempre con Dio, Dio sta sempre con me, da tutte le parti. Dove sarà più la mia vita? Se ci sarà Lui, dove sarò io? Stolto che sei. È nella tua vita che sta Dio. Se Dio voleva rimanere fuori, confinato in alcuni ambiti e non entrare nella vita, stai certo che il suo figlio non avrebbe fatto incarnare nella tua carne. L'avrebbe messo da un'altra parte, avrebbe detto venite, guardate, andate a casa e fate i fatti vostri, come tutti i paganesimi di tutta la storia di tutti i tempi. Invece Dio, quando ti ha parlato, la sua parola è diventata carne. È venuto a abitare insieme a te, ha mostrato che lui può stare sempre con te, pure quando vai al bagno. Questo vuol dire che tu puoi stare sempre con lui, pure quando vai al bagno, per capirci. Pure quando tu, Dio, non lo faresti entrare in certi ambiti della tua esistenza. Ma siccome questa sta tranquillo, tranquillo, piccolo gregge direbbe, sei stato tranquilli, perché comunque Dio vi ha già tutti infettati con la sua grazia. State qua, siete battezzati, vi ha già riscattati, già ricomprati, già siete ammalati dello Spirito Santo, già siete pieni e ripieni della sua forza. Dovete solo attendere che tutto questo si compia e si compirà. Per alcuni in questa generazione, per altri nel tempo, ma di generazione in generazione Dio porterà l'uomo nuovo fino al suo compimento. E tutti ne godremo, e tutti lo vedremo, saremo riconosciuti e lo riconosceremo, senza paura, senza più dolore, senza più fatica. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, all'inizio della creazione chiamasti ad essere la luce e attraverso di essa raggiungesti il volto di ogni uomo creato a tua immagine e somiglianza. E perché l'uomo non si allontanasse mai da te, non perdesse mai la fiducia nel tuo amore eterno e misericordioso, tu mandasti il tuo figlio così che tutti potessimo specchiarci nel suo volto. E perché neanche il peccato ci allontanasse mai da questa fiducia, tu ci hai regalato il tuo spirito, la relazione più grande, migliore, più alta, personale che tu hai con Cristo, perché ogni uomo conoscesse a quali altezze tu lo chiamavi. Vieni allora in soccorso alla nostra debolezza in questo momento, in cui pensieri controversi si alternano, fanno guerra dentro di noi per impedirci di aderire alla tua legge. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti ringraziamo perché con coraggio e umiltà egli prende posizione di fronte ai temi scottanti di questa epoca. Ti ringraziamo per l'umiltà con cui ha affrontato la Chiesa georgiana, armena. Ti ringraziamo anche per l'intercessione continua che egli fa nel suo pontificato, perché ogni uomo si salvi, perché sperimenti il tuo amore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di perdonarci i nostri molti peccati e di aiutarci a perdonare quelli che ci hanno ferito in qualche modo. Non lasciarci tuttavia nelle braccia degli uomini stolti, nel giudizio degli uomini che non ti temono. Non permettere che il possesso del giusto sia corrotto dallo scettro dell'inimico. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i lontani, per i poveri, per quelli che sono oppressi dalla malattia e hanno paura della morte, per quelli che vivono momenti di grande difficoltà nelle relazioni, nella famiglia. Soccorrili, sostienili, ricorda loro il dono che hai fatto attraverso il battesimo alla loro esistenza. E questo ti preghiamo.
Padre
Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu scruti i loro cuori e li conosci. Ogni giorno li riempi della tua grazia. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero cattivo, dalla paura della morte, da tutte le cose che li turbano. Ricostruisci attraverso di loro una chiesa santa che lodi il tuo nome in mezzo alle genti, con fedeltà e generosità. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.